La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati alla settima ossessione. Siamo arrivati alla puntata numero 24 di mercoledì 13 marzo 2024. Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando in diretta sulle frequenze di Nova Radio, un saluto anche a chi ci sta ascoltando sul podcast, che come sempre è disponibile il venerdì della settimana di messa in onda. Una settimana che è cominciata con che è culminata domenica scorsa, tra domenica notte e lunedì mattina qua in Italia, con i premi Oscar, e per raggiungere alla fine di questo percorso che abbiamo iniziato ormai mesi e mesi fa, non può che essere con noi anche questo pomeriggio Simone Fabriziani. Buonasera Simone, ciao.
Buonasera, ciao Daniele, ciao a tutti quanti.
Ciao, ciao. Allora, siamo arrivati in fondo a questa cavalcata che ci ha portato alla notte degli Oscar, che si è tenuta un paio di notti fa, due giorni e mezzo fa. E dicevamo prima, quando eravamo in telefonata, prima di collegarci e di andare in onda, che quest'anno siamo stati anche fortunati, perché grazie ad una combinazione di cose, cioè il cambio dell'ora americana, dell'ora legale, e un'anticipazione della cerimonia degli Oscar, che credo a questo punto sarà fissa di un'ora prima, invece di cominciare alle 2 di notte è cominciata a mezzanotte, e quindi verso le 3:30 l'avevamo sfangata. Ecco, è stata molto più sopportabile rispetto ad altri anni.
Sì, assolutamente, ci è andata veramente 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 bene, e diciamo che in qualche modo questo nuovo orario di trasmissione ha anche molto facilitato gli spettatori non statunitensi, cioè quindi dell'altra parte, esatto, del globo, quindi il, esatto, fuso orario per una volta ci è stato, insomma, amico. Sì. E assolutamente, sì, ci sono, sì, riusciti, sì, anche, sì, a fare, sì, un, sì, po' di sonnollino dopo.
Sì, 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 come dicevamo, è stato come una serata fuori il sabato sera, che rientri in casa alle 3:30.
Esatto. Sì.
Allora, che dire, è già stato detto molto, soprattutto in questi 2 giorni che ci separano appunto dalla notte degli Oscar, quindi sappiamo appunto della vittoria pronosticata ormai non solo da noi, ma insomma un po' da tutti, di Oppenheimer, con Christopher Nolan, che dopo tanti anni, dopo non so quante nomination, forse più di 20 nomination nel corso della sua carriera, arriva finalmente all'agognato Oscar con gli Oscar di peso, che sono appunto miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista, miglior attore protagonista, e qualcosa anche a livello tecnico, insomma tutto come previsto per Nolan.
Sì, diciamo che è una vittoria a tavolino che avevamo in qualche modo imparato di cui abbiamo imparato a familiarizzare sin dai Golden Globe, in cui comunque stravinse con 5 premi, e da lì è stato assolutamente inarrestabile, e come dicevamo nelle ultime puntate in cui ci siamo sentiti, ha vinto veramente qualunque cosa immaginabile da qui agli Oscar, quindi non c'era veramente altra alternativa. È comunque un attestato di consacrazione definitiva di questo grande autore dietro la macchina da presa, che per la prima volta nella sua carriera si cimenta appunto in un racconto biografico, mette da parte ovviamente le sue velleità pop, quindi in qualche modo anche no, fantascientifiche, comunque in qualche modo, ecco, Christopher Nolan l'abbiamo imparato a conoscere, ad amare appunto per Inception, per la trilogia di Batman, per Interstellar, insomma cinema di genere, e invece qui ovviamente racconta del padre della bomba atomica, convince critica, convince pubblico, incassa oltre $1 miliardo in tutto il mondo, e quindi, come dire, finalmente dopo tanti anni agli Oscar trionfa il grande successo non solo d'autore ma anche commerciale, visto che negli ultimi anni c'era stata la tendenza, sì, sì, esatto, sì, c'era la tendenza a premiare più titoli di nicchia, ma sì, che avessero una forte valenza culturale e sociale, sì, per gli Stati Uniti, no? In qualche modo.
Sì.
Qui invece si parla certo di storia degli Stati Uniti, si parla più che di Stati Uniti, si parla di storia mondiale, ovviamente, perché parliamo appunto della bomba atomica, ma sembra di tornare comunque ai grandi vincitori di qualche decennio fa, che si portavano a casa molti Oscar e che in un qualche modo avevano una valenza universale, ecco.
È vero, e io penso che in casa Warner Bros., che è stata la casa di Christopher Nolan fin dagli esordi più o meno della sua gloriosa carriera, si stiano mangiando un po' le mani, perché il primo film che fa con la Universal incassa quelle cifre lì, non che quelli precedenti avessero incassato poco, però questo credo abbia battuto tutti i record di incasso dei film di Nolan, e si va a giudicare anche 7 Oscar, tra cui appunto abbiamo detto quelli più importanti, ma anche miglior montaggio, miglior fotografia e miglior colonna sonora. Quindi insomma è stato il protagonista indiscusso degli Oscar. C'è anche da registrare a questo punto la vittoria di La zona di interesse, anche questa abbastanza pronosticabile come miglior film internazionale. Le speranze qui in Italia ovviamente era che magari ci fosse un coup de théâtre da parte di Matteo Garrone, che era candidato con Io Capitano, ma credo che comunque il film di Garrone si possa ritenere soddisfatto, perché ha ricevuto delle ottime critiche anche in America. Addirittura adesso ad aprile, e questo credo le faccia, è una cosa che faccia molto piacere a Matteo Garrone, che l'ha voluta sottolineare, il film sbarcherà addirittura in Africa, in quei paesi dove addirittura non esistono neanche cinema, con un furgone il film verrà proiettato. Quindi è un grande traguardo per il film di Matteo Garrone. Quindi concordi con me che non c'erano pochissime, se non nulle, chance per Garrone?
Beh, no, diciamo che Garrone è stato fortunato a rientrare appunto nella cima del miglior film internazionale, sì. Ma a maggior ragione, quindi qui mi aggancio a quello che tu hai appena detto, secondo me il risultato di Io Capitano è stato un risultato straordinario, perché significa che il film è stato visto ed è stato sufficientemente apprezzato per riuscire a entrare appunto in questa cinquina, che è molto complicato raggiungere. Quindi insomma sono soltanto 5 i lungometraggi non in lingua inglese che vengono appunto selezionati dall'Academy, ma poi i paesi, ok, che appunto, come dire, portano, ok, propongono il loro film all'Academy sono veramente tantissimi in tutto il mondo. Quindi per me è stata veramente una vittoria già straordinaria la nomination. Certo, non era l'anno giusto per vincere, perché c'era La zona di interesse, che tra l'altro voglio sottolineare che La zona di interesse ha vinto anche un Oscar extra molto gradito, che è stato quello per il miglior suono.
Sì,
che ha strappato ad un pronosticato Oppenheimer, che invece qui, esatto, qui ci fa capire, quanto in realtà, la faccio brevissima,
sì.
In realtà la membership, come dire, no, dell'Academy, quindi diciamo l'identikit dei nuovi membri dell'Academy stia cambiando con il tempo. Non soltanto si sta slegando, diciamo, dall'entourage puramente americano, ma stanno diventando veramente dei membri internazionali da ogni parte dei continenti. Quindi abbiamo ovviamente l'Europa, abbiamo l'Asia, il Sud America. Questo ci fa capire quanto un film britannico, appunto, come La zona di interesse, riesca ad acchiappare in un qualche modo, come dire, l'attenzione e l'approvazione di membri al di fuori degli Stati Uniti, e quindi, come dire, vincere comunque Oscar importanti in barba a titoli ben più blasonati. Insomma, questo è un risultato molto importante, cioè un'apertura verso altro cinema che non sia quello statunitense.
È vero, è vero, e questa è una riprova di quello che dice anche l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale per Justin Trier e Anatomia di una caduta, il grande escluso tra l'altro nella cinquina, forse l'unico film che poteva dare filo da torcere alla zona di interesse di Glazer, accomunati dal fatto che entrambi hanno come protagonista una straordinaria Sandra Hüller, e appunto miglior sceneggiatura originale è andata proprio dall'Anatomia di una caduta, mentre quella adattata è andata ad American Fiction. Anche questo mi pare che una settimana fa l'avevamo abbastanza preventivato. Passiamo invece agli attori, perché abbiamo detto Cillian Murphy miglior attore per appunto il ruolo di Oppenheimer nell'omonimo film di Nolan. Mentre c'è stata, non dico una sorpresa, perché diciamo era sempre stata in vantaggio, no? Noi parlandone appunto in questi ultimi mesi, Emma Stone aveva vinto dei premi, insomma, però ultimamente sembrava che l'avesse superata Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon, e invece c'è stata una sorpresa, penso anche per la stessa Emma Stone, perché ricordiamo due giorni fa l'abbiamo vista appunto sorpresa quando è stato annunciato il suo nome da parte di Michelle Yeoh.
Beh, Sì, ecco, insomma, probabilmente la categoria più, più interessante di quest'anno, in un'annata appunto che abbiamo detto a un certo punto era diventata anche un po' noiosa e ripetitiva, ma per, semplicemente perché continuava a vincere sempre gli stessi titoli o gli stessi interpreti, era appunto quella della migliore attrice protagonista. Era veramente una sfida all'ultimo voto, e io credo che la vittoria di Emma Stone di Povere Creature sia dovuto a due fattori. Il primo è che effettivamente Povere Creature è un film che non ha vinto soltanto la statuetta dell'attrice, ma ha vinto anche altri tre Oscar tecnici, che sono stati la scenografia, i costumi e il miglior trucco. Questo significa che rispetto a Killers of the Flower Moon era un film molto più apprezzato da, come dire, i rami tecnici, okay, dell'Academy, sì, che probabilmente hanno spinto la performance di Emma Stone anziché quella di Lily Gladstone, perché ovviamente purtroppo su 10 nomination anche questa volta Scorsese è uscito fuori, insomma,
a mani vuote.
Sì. Esatto. E poi infine io direi che Emma Stone alla fine l'ha sfangata per un semplice motivo, che è quello che ho detto precedentemente, cioè la membership internazionale dell'Academy, quindi quella non statunitense, probabilmente ha premiato il film di Yorgos Lanthimos, che effettivamente ha ricevuto molti più applausi, molti più riconoscimenti al di fuori degli Stati Uniti che non all'interno degli Stati, ecco, Uniti stessi. Insomma, sì, ha vinto, sì, sì, un film che vinse 5 BAFTA, quindi gli Oscar inglesi, quindi sì, insomma, c'è da dire che effettivamente quel ramo europeo, chiamiamolo così in un qualche modo, dell'Academy
è molto forte,
gli ha dato quegli extra voti in più per cui ce l'ha fatta, e si vede il risultato, cioè Killers of the Flower Moon 10 nomination, 0 Oscar.
Pure il povero, fa quasi tenerezza, Bradley Cooper ha collezionato 12 nomination in tutta la sua carriera, non ne ha mai realizzata, concretizzata una, anche questa volta accompagnato dalla madre, no? Tutti si chiedevano dove fosse la sua compagna, credo sia Gigi Hadid, ma niente, lui si fa accompagnare da tutte le parti dalla madre, veramente fa simpatia Bradley Cooper, non possiamo dire diversamente. Divine Joy Randolph per The Holdovers ha vinto il premio per migliore attrice non protagonista. Robert Downey Jr. abbiamo detto appunto non protagonista per Oppenheimer. Segnaliamo altre due cose prima di concentrarci magari su quella che è stata la cerimonia programma televisivo della premiazione degli Oscar. È il miglior film d'animazione, è andato a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, anche qui abbastanza scontato, e non era presente, se non ricordo male, il maestro Miyazaki.
Sì, non c'era nessuno.
Non c'era, e un altro illustre assente è stato un altro premiato, era Wes Anderson per La meravigliosa storia di Henry Sugar. Magari non se l'aspettava di vincere, aveva di meglio da fare, cosa ha fatto, era impegnato su un set. Chi lo sa?
Non lo sappiamo. Abbastanza male, perché il primo Oscar di carriera.
È il primo Oscar che vince, tra l'altro. È incredibile questo, perché lui ha ricevuto delle candidature, molte candidature nel corso della sua carriera. Il primo Oscar che vince non lo va a ritirare. È incredibile. Ma chissà perché, questo è da indagare, dovremmo indagare. Allora, invece per quanto riguarda la cerimonia, ti chiedo come ti è sembrata, quali sono stati i momenti secondo te più divertenti tra un John Cena che presenta la categoria dei costumi completamente nudo, il ritorno di Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito a 36 anni da quel film cult che era I Gemelli, che però non hanno ricordato, hanno parlato soltanto delle loro partecipazioni in Batman. Io penso invece che possiamo essere tutti d'accordo nel dire che il momento più divertente di questa cerimonia è stata l'esibizione di Ryan Gosling in I'm Just Ken.
Sì, allora io premetto che non ho mai amato in un qualche modo, come dire, la struttura televisiva della cerimonia degli Oscar, ma qui devo dire che per la prima volta, sarà forse che la sensazione è stata che iniziando 2 ore prima perché è stato un po'
eravamo meglio predisposti.
Sì, esatto, non vorrei che fosse una questione effettivamente di orario, ma al di là di questo io l'ho trovato una cerimonia finalmente molto molto quadrata, molto centrata, senza diciamo, come dire, momenti o punti morti, che andava direttamente al sodo e che in un qualche modo è riuscita anche a sottolineare appunto dei momenti di grande particolarità che poi in un certo modo sono divenuti virali. Ecco, ovviamente il momento più virale è stato quello che tu già citavi, che è stata l'esibizione di Ryan Gosling sul palco dell'Academy, che cantava insomma I'm Just Ken. È stata veramente un'esibizione da annali, appunto, della storia televisiva. E un po' anche un po' dispiaciuto che non sia riuscito poi ad ottenere la statuetta per la canzone, insomma, io un po' ci speravo, ma non è andata così. Ci sono stati appunto altri momenti molto, molto belli. C'è stato ad esempio il momento del sempre molto
Scusa,
commovente.
Simone se ti interrompo, ma ti sentiamo un po' disturbato, non so se hai auricolari o altro.
No, adesso mi sentite?
Vai, sì.
Ok, allora ti dicevo, un altro momento molto commovente è stato probabilmente quello dell'In Memoriam, in cui sul palco Andrea Bocelli e il figlio hanno cantato la canzone famosissima appunto di Partirò, sullo sfondo appunto di personalità del cinema che ci hanno lasciato nel corso degli ultimi 12 mesi.
Sì.
Esatto. Io l'ho trovata una cerimonia dal punto di vista puramente di ritmo televisivo, stavolta veramente impeccabile, proprio perché non ci sono stati momenti morti ed è stata, come dire, ritmata in un qualche
È
modo.
stata
Non ci
ritmata.
siano, io non,
Sì.
ho trovato il fatto che non ci si annoiasse mai in un qualche modo. Ecco,
Ecco, va bene.
ho molto apprezzato
Hai
stavolta.
apprezzato, apprezzato. Abbiamo ricordato anche che in Italia sono stati trasmessi dalla Rai, in passato, tanti anni fa li trasmetteva, poi mi ricordo addirittura quando eravamo degli adolescenti, poco più che adolescenti, li comprò Cecchi Gori per trasmetterli su TMC, poi con l'avvento delle Telemonte Carlo, l'avvento di Telepiù, eccetera, erano sempre stati poi su Sky. Quest'anno invece hanno avuto la possibilità di andare in onda sulla televisione pubblica con la conduzione di Alberto Matano e con un parterre tra registi, attori, attrici. A un certo punto non ho più visto la Stefania Sandrelli, non so come mai se è andata via, probabilmente
Credo sia andata a casa
si è andata a
all'urologista.
dormire, e ci sta, ci sta. Va bene, allora prima di salutarci, noi ci proiettiamo già nel 2025, non si sa quando sarà la cerimonia ancora nel prossimo anno, ma ti lancio già un'esca. Ci sta che il prossimo anno la presenza di Dune parte 2 si faccia sentire?
Ma secondo me sì, ci stavo pensando proprio oggi. Certo, miglior film è difficile da pronosticare perché siamo veramente a degli stadi iniziali troppo prematuri, quindi è molto impossibile dire
No,
questa cosa,
certo.
ma dal punto di vista dei premi tecnici, secondo me l'anno prossimo Warner Bros. Se la vedrà contro se stessa, perché avremo Dune parte 2 e Mad Max Furiosa. Quindi
Già.
attenzione a questi due titoli, esatto, che sono tutti e due tra l'altro sotto bandiera Warner e che senza dubbio rivedremo agli Oscar tecnici del prossimo anno.
Ecco.
E poi per i restanti titoli o performance lo scopriremo nei prossimi mesi. Ad esempio, l'11 aprile ci sarà la conferenza stampa di Cannes, quindi già
È
avremo
vero,
sicuramente un
sì.
punto esatto importante da cui partire
Sul
per il mese prossimo.
cinema d'autore, Cannes, sì, sicuramente ci può dare già qualche indizio. Vabbè, noi ci faremo trovare pronti, dovessimo essere in onda, come ci auguriamo, noi saremo qui anche il prossimo anno a raccontarvi tutta la stagione dei premi che appunto è culminata con la 96esima, se non sbaglio,
Sì,
edizione degli
giusto.
Academy Awards. Grazie Simone, noi comunque da qui a conclusione della trasmissione ci sentiremo anche per parlare di cinema, di film, come
Certo.
sempre. Ciao Simone, ti
Certo.
ringrazio, a presto.
Ciao Daniele, grazie a
Ciao,
voi di
ciao,
nuovo.
ciao,
Ciao.
ciao, ciao.
Ludwig Kallen, benvenuto ad Al. Quindi volete coltivare la brughiera?
Voglio fondarci la prima colonia della corona.
State costruendo un bel posto qui. Si sente già più vita nell'aria.
Dio è caos. La vita è caos.
No, la guerra è caos. Ma in guerra vince chi riesce a controllare il caos.
È la mia terra.
Questa terra è del re e io lavoro per il re.
Tu ce la farai a costruire la tua colonia? Se continui a fargli la guerra, rischi di perdere tutto. The Shinkel non si fermerà finché non avrà vinto.
Ho bisogno di te.
Vuoi il tuo titolo nobiliare, così potrai frequentare quelle grandi parrucche.
danno per il tuo stupido progetto di colonizzazione.
Sta lontano dalla brughiera, hai capito?
Caos, Ludwig. La vita è caos.
Eccoci qua tornati con la settima sessione, puntata numero 24. Archiviamo così gli Oscar e parliamo invece di un film che esce questo fine settimana, esattamente domani, giovedì 14 marzo, nelle sale. Arriva direttamente dall'80esima mostra del cinema di Venezia, quindi l'abbiamo visto tanto tempo fa. E buonasera e un saluto a Elisa Torsiello di Movie Player.
Buonasera,
ciao.
Buonasera a tutti, ciao. Che bello che questa volta essere qui con te e parlare di un bel film.
Film, è vero, perché comunque tra quelli dell'ultima mostra di Venezia ormai siamo quasi al giro di boa, devo dire, perché tra una mostra e l'altra. E devo dire che questo film di cui appunto ci apprestiamo a parlare è stato uno di quelli, magari non ha raggiunto le vette di un Poor Things di Lanthimos o di un Green Border, però si è fatto sicuramente notare. E si intitola La Terra Promessa, il titolo originale è Bastarden, diretto da Nikolaj Arcel, e il protagonista è un incredibile Mads Mikkelsen.
Assolutamente sì, un Mads Mikkelsen che tra l'altro si porta un po' come fa Cillian Murphy in Oppenheimer, il peso di tutto un film sulle sue spalle, insomma, racconta la storia di quest'uomo che si ostina a prendere questo, diciamo, pezzo di terra, questo bel pezzone di terra, farlo suo, coltivarlo, trovarci le patate, nonostante ci sia sempre il potere, no? Il signorotto di turno che fa in tutti i modi di riprenderselo e di distruggere quindi quanto coltivato, un termine che ci sta benissimo, appunto dal personaggio di Mads Mikkelsen. E devo dire che non ho avuto tanti colpi di fulmine io a Venezia 80, c'è stato Poor Things, c'è stato Tatami e c'è stato La Terra Promessa, quindi sono molto contenta di parlarne oggi.
Ecco, sì, raccontaci un po', rientrando nel particolare del film, che cosa ti ha colpito principalmente, da dire: cavolo, questo è uno dei film che ricorderò di quell'edizione di Venezia.
Sì, io forse l'avevo già detto, vengo da studi di storia dell'arte, ok? Quindi uno degli aspetti che più vado a indagare è la fotografia e comunque la tipologia di cromatismo che viene scelto. E qui mi ricordavano tantissimo, Caravaggio, perché c'è un gioco pazzesco di luci e ombre, però anche i quadri proprio danesi del tempo, ed è veramente, sono dei quadri, è una commistione, un susseguirsi non di inquadrature ma di dipinti. In più il fatto che sia così sviluppato in lunghezza permette allo spettatore anche di immergersi più facilmente, più agevolmente all'interno della storia. E il ponte finale lo fa, ripeto, la performance di Mads Mikkelsen, naturalissimo, senza mai sforzarsi, senza mai cadere in overacting, perché quando si va a creare un personaggio così chiuso, così cupo, saturnino, è facile cadere nell'overacting. Lui invece gioca tantissimo di sottrazione, di minimalismo, e crea un personaggio a cui noi crediamo, gli dà veramente una psicologia ma soprattutto un cuore. Quindi sono questi forse gli aspetti che più mi hanno colpito e abbiamo detto poco.
Dici poco. Tra l'altro, appunto, Mads Mikkelsen è un attore veramente straordinario, e lo ricordiamo, poi ha avuto anche la ribalta internazionale, se non erro è stato anche uno dei cattivi dell'ultimo film
di James Bond,
di Indiana Jones, se non sbaglio, Indiana Jones. Però appunto lo conosciamo proprio come un attore che ha debuttato nella sua nazione di appartenenza, che è appunto la Danimarca.
Con Refn,
oppure Thomas Vinterberg in quel film straordinario che era Il Sospetto, so se ti ricordi, era
mamma mia, visto una... che parliamo di cani anche,
esatto, 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 esatto. E quindi sono molto felice che comunque il film abbia trovato una distribuzione qui in Italia, nonostante siano passati diversi mesi appunto dalla proiezione in quel di Venezia, ma come si sa poi i film escono nel corso della stagione. In sala esce con Movies Inspired, che è una distribuzione piccola, anche qui di cinema d'autore, e sicuramente un film da non perdere. Non so quanto saranno le sale a disposizione per il film, però ecco, se lo trovate sicuramente ne vale la pena.
Prima di fate passaparola perché merita tanto il film. Sì. Mai come adesso queste piccole realtà ce l'ha dimostrato la zona di interesse, è andando vero. Via di una caduta, meritano.
Devo dire
piccolo vuol dire che non vale, andateci.
Devo dire che questo 2024, grazie anche ai film che poi sono stati proiettati nei festival nel 2023 principalmente, no, però è iniziato molto bene qua in Italia. Penso a Perfect Days, a Past Lives, certo. a questo film, la Sala Professori, Estranei, la Zona di Interesse, l'abbiamo già detto, insomma veramente tanti film di qualità che in assenza di blockbuster forti, al di là di Dune che comunque sta facendo il suo anche qui in Italia, in assenza di blockbuster forti stanno, non dico dominando, però stanno incassando molto bene nelle sale. Era proprio quel tipo di film, no, che post-Covid, non so se ti ricordi, dicevamo, esatto. Però il film d'autore è quello più penalizzato perché ha un certo tipo di pubblico che non va più al cinema. In realtà vedere le sale piene, io mi ricordo Perfect Days, la proiezione era del 5, bene, era ancora le festività, ma la sala completamente piena così di quel cinema non l'avevo vista. Un film che poi dura non nel tempo, perché anche la Zona di Interesse ormai è già arrivato, sta per iniziare la sua terza settimana, quindi insomma terza o quarta settimana addirittura, insomma stanno andando molto bene, questo ci fa piacere. Poi magari hanno anche la spinta delle nomination, in questo caso del film di Glazer, la vittoria dell'Oscar, e quindi sì sono molto contento per questo momento positivo che stanno vivendo le nostre sale. Non serve certo a risolvere gli annali problemi che hanno, però sicuramente di buon auspicio
è un buon segnale. Il cinema non è mai morto, era lì un attimo sopito.
Sì, sarà stupito,
secondo
sì,
me
sì.
Ti rubo giusto questo secondo.
Certo, prego.
E in questo dobbiamo ringraziare, secondo me, Barbie e Oppenheimer, quindi è giusto che Oppenheimer abbia vinto anche miglior film, perché sono stati di apripista a un ritorno alla sala.
È vero,
lo spettatore è ritornato in sala, ha ritrovato il gusto di riandare in sala, e non sarà mai come una volta, cioè la tradizione settimanale, ma secondo me...
Però quando ci sono i film di qualità, appunto, le persone al cinema ci vanno. Io ho visto la Sala Professori di qualche giorno fa, il weekend scorso, e la sala era piena, era piccola però era piena, quindi vuol dire che le persone, quando si fanno delle proposte di qualità, e molte volte ci sono di mezzo i Wonder Pictures e Lucky Red, che davvero non sembrano sbagliare un colpo. Sembrano entrambi che non sbagliano un colpo, e quindi tanto di cappello per la selezione, anche per la distribuzione, la promozione, abbiamo detto tante volte, anche la comunicazione del film. Quindi complimenti.
Sì.
Intanto domani con Movies Inspires nelle sale italiane esce La Terra Promessa, non fatevelo scappare. Hai scritto a suo tempo a Venezia, in quel di fine agosto-settembre, la recensione che potete trovare su Movie Player, giusto?
Esattamente.
Elisa, come sempre è stato un piacere ascoltarti, ci sentiamo prestissimo, spero.
Assolutamente, grazie ancora per l'invito, un bacione a tutti.
Ciao.
Daniela, vero? Appena arrivata, vado subito a chiamare.
Cesare!
Ho detto a quelle di farmi un po' di caffè, lo sanno fa.
Certo, prego. Ecco.
Daniela, carissima! Oh, è sempre in mezzo, sta adesso. Giorgio, bello. Di papà. Daniela, ti trovo benissimo, vero?
Ah,
Mazza, che monnezza.
E infatti, se vanno pure imparare a farlo sto caffè, no, se impedite.
Infatti, scusa.
Hai salutato Giorgio? Gli hai dato un bacetto? Dai.
Ciao.
Venire, la zia Marisa, l'ingegner Masciulli, Daniela, la madre di mio figlio Giorgio.
Buongiorno.
Molto lieto.
E la signora Luciana, la mamma dei Sabri.
Lei magari è pratica, sa mica a che ora fanno yoga qui al faro?
Sì, vabbè, prima volta che vengo qua, pure ultima, me sa.
Ma che dice, non è meglio se mi faccio fare una tisana depurativa che il caffè mi fa venire palpitazioni?
Bene, no?
E?
Giorgio, che fai, giochi con le carte?
Ha vomitato quel traghetto, 2 volte.
Ma chi ce l'ha con me, sta signora?
Ma questa ce l'ha con tutti, no, vedi?
E noi continuiamo a parlare del film di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto, che da una settimana esatta si trova nei cinema italiani. Paolo Virzì sarà a Firenze nella giornata di oggi, mercoledì 13 marzo, per presentare il film, e sarà accompagnato da uno dei protagonisti del film, un attore che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono e che saluto subito, è Vinicio Marchioni. Buonasera Vinicio.
Buonasera,
buon pomeriggio, ben trovato. Noi ci eravamo sentiti in una delle primissime puntate della nostra trasmissione 4 anni fa per il terremoto di Vangia, Looking for Chekhov, nel corso del Lucca Film Festival, quindi è un piacere ritrovarti. E lo facciamo per il film Un altro Ferragosto, dove tu interpreti il ruolo di Cesare. Del film ne abbiamo anche parlato ampiamente la settimana scorsa nel nostro programma. Quindi vorrei concentrarmi più che altro anche sul tuo personaggio, no? Che arriva, sbarca, è uno delle new entry di questo sequel, diciamo, di Ferie d'Agosto, 28 anni dopo. Tu sbarchi sull'isola di Ventotene per celebrare un matrimonio con quella che sarà poi appunto la moglie di Cesare, Sabri Mazzalupi, una celebrità del web, diciamo due personaggi abbastanza particolari. E tu pensi che il personaggio di Cesare, ma diciamo anche parimenti quello di Sabri Mazzalupi, siano un po' la rappresentazione delle contraddizioni di un certo prototipo di italiano?
Ma sicuramente sì, insomma, Paolo si è divertito insieme con Francesco Bruni e Carlo Virzì a dipingere quest'umanità, non solo loro due, insomma, ma intanto Sabrina è la figlia, per chi ha visto Ferie d'Agosto, il primo film, insomma, di cui questo è un sequel, 28 anni dopo, era la ragazzina adolescente, figlia di Ennio Fantastichini, che è cresciuta ed è diventata appunto una star del web, che questo Cesare amministra, diciamo, mantenendo tutta la famiglia Mazzalupi. Cesare è un, diremmo, narcisista cronico, insomma, è una montagna di muscoli, di tatuaggi, talmente preso da se stesso, dal suo volersi arricchire, manipolare, sopraffare, tutto in maniera molto simpatica, insomma, mentre organizza questo matrimonio tra loro due, che è tra l'altro il motivo che riporta questi personaggi sull'isola di Ventotene 28 anni dopo.
Una domanda appunto anche personale, secondo te com'è cambiata, noi vediamo appunto la rappresentazione 28 anni dopo di un certo tipo di società messa, inquadrata da Paolo Virzì, si dice sempre che, no, siamo peggiorati le cose anche dopo il Covid, ne usciremo migliori, ma in realtà poi alla fine non si vede una traccia di miglioramento. Tu invece pensi appunto che la società sia in qualche modo anche, c'è qualcosa da salvare in un certo senso?
Ma sì, io mi rifaccio a quello che succede nel film, insomma, chiaramente rispetto a 28 anni fa, e questo lo stiamo dicendo con Paolo Virzì mentre siamo in promozione in giro per l'Italia a presentare il film nelle sale. 28 anni fa il film Ferie d'Agosto era stato girato all'alba delle elezioni che hanno portato Silvio Berlusconi, la famosa discesa in campo, e la società italiana si affacciava ad una nuova stagione politica e socioculturale che aveva a che fare anche con un'idea ancora di gioventù, di giovinezza, di scanzonatezza, ecco, di trasmissioni di Italia 1, di un certo tipo di liberalismo. 28 anni dopo torniamo, diciamo, ad analizzare, Paolo De Ziri torna ad analizzare queste due famiglie in questo romanzo familiare, in una società che si affaccia. Insomma, abbiamo girato proprio mentre moriva Silvio Berlusconi, e il film esce e ci affacciamo in una nuova società, in una nuova stagione politica e socioculturale, in cui di mezzo c'è stato anche l'avvento dei social, in cui ognuno di noi ha e sente il diritto di potersi prendere uno spazio narcisistico, e siamo un po' tutti malati di questo narcisismo cronico, di cui Cesare è un po' una sintesi. Però diciamo che questa società e questo tempo sicuramente risulta essere un po' più scuro e cupo rispetto a quello del 1996, certo. Insomma.
Un'ultima domanda: tu sei stato tra i protagonisti dello straordinario successo di C'è ancora domani nel ruolo di Nino. Sì. Tra poco il film arriverà anche in streaming a fine mese su Netflix, insomma su alcune piattaforme, ma continua imperterrito il successo anche al cinema. Tutto lo sei spiegato poi i motivi davvero di questo successo del film?
Ma ti direi una bugia se dicessi di sì, nel senso che è stato un miracolo gigantesco, sai, è una di quelle coincidenze che ogni tanto succedono, che dei film riescano a scattare degli umori, delle necessità del pubblico, la volontà di ridere su alcuni temi, però di affrontarli contemporaneamente quei temi. Poi ci sono state delle coincidenze anche tragiche, insomma, durante l'uscita del film, che hanno un po' acceso esponenzialmente i temi del film, e c'è stata una riscossa incredibile del pubblico femminile, che ha trascinato in sala il pubblico maschile, i più giovani, i più anziani. Sono tornati nelle sale anche persone che erano anni che non mettevano piede in una sala, sì, cinematografica.
Vero.
È qualcosa che è sicuramente non spiegabile, non riconducibile a delle motivazioni pratiche, e anche difficilmente ripetibile, secondo me, insomma, soprattutto di questi tempi qua. Però siamo molto contenti, naturalmente, perché è una cosa per cui tutto il cinema italiano, secondo me, deve essere grato a Paola Cortellesi per quello che ha fatto con questo film.
Assolutamente. Noi invece ricordiamo l'appuntamento di questa sera, mercoledì 13, sarete Firenze, appunto, nella nostra città, sì, a presentare il film insieme a Paolo Virzì, sia al Cinema Fiorella nel tardo pomeriggio che al Cinema Principe alla fine della proiezione delle 20. Ci sarà modo, appunto, di fare, esatto, di salutare il pubblico e anche magari di instaurare un dialogo sul,
sì,
film.
Sì, sì. Risponderemo a tutte le domande.
A tutte le domande.
Abbracceremo il pubblico che sarà in sala.
Perfetto. Ci vediamo al cinema allora. Grazie Vinicio. Bocca al lupo.
Grazie a voi come sempre.
Grazie. Ciao, arrivederci.
Ciao.
Buona giornata della vittoria, madam.
Andiamo avanti, per favore, va bene?
Che meraviglia. Voglio dire, i fiori sono una meraviglia.
Devono essere più brevi queste riunioni.
Signora cancelliera, il caporale Subak.
Non è bello che ti chiamino macellaio. Tu sei un uomo buono che merita amore.
La cancelliera sembra esserne un po' infatuata.
Non è pericoloso, vero?
Perderà interesse, lo fa sempre.
Ho caldo.
E se stavolta fosse diverso? Io vorrei tanto spaccare la faccia a chi la rende debole.
Signora cancelliera, continuiamo a stare in guardia.
Eccoci, allora, siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione e, come sempre, noi apriamo la nostra finestra sulle serie televisive e saluto Federico Vascotto. Ciao Federico.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori, ben ritrovato.
Ben ritrovato a te. E l'altra settimana, prima di te c'era Marco D'Amore, questa settimana abbiamo appena salutato invece Vinicio Marchioni. Vedi, quando c'è
Oddio,
qualche VIP,
sempre sta responsabilità, aiuto.
Quando c'è qualche ospite importante, vuol dire che dopo c'è sempre Federico Vascotto. Quindi, insomma, come si dice, ti dà il traino in termini televisivi e radiofonici. Ci dà il traino per parlare invece non di cinema ma di serie televisive, di una serie che ha fatto il suo esordio esattamente una settimana fa, una decina di giorni fa. Si intitola The Regime, il palazzo del potere, è una serie HBO, quindi insomma sempre con grande attenzione da guardare le serie delle HBO. Protagonista assoluta è una Kate Winslet che forse non avevo mai visto, in versione un po' pazza, patofobica. Insomma, l'ambientazione, siamo in un castello in una non meglio precisata zona dell'Europa dell'Est. Che cosa succede in questo palazzo del potere, che poi è anche il sottotitolo della serie in italiano?
Sì, esatto, che tra l'altro in originale inizialmente si chiamava The Palace e secondo me poi il titolo è stato cambiato in corso d'opera con The Regime per via del film
del Polanski,
ecco. Insomma, però non credo tanto lontana dalla realtà, ecco.
Sì.
Allora, che cosa succede in questo diciamo totalitarismo, in questo regime appunto inventato, no? Che non è ben, come hai detto tu giustamente, non è ben precisato, ma ci possiamo vedere tanti riferimenti al passato ma anche al presente. C'è un po', come dire, di Buckingham Palace della corona inglese, c'è un po' del palazzo dello zar in Russia, ci sono tanti riferimenti, c'è un po' di monarchia austro-ungarica, però non viene mai detto né narrativamente né visivamente. È stato fatto un gran lavoro secondo me di costumi e scenografie, ma d'altronde, come hai detto tu, HBO, quindi non ci sorprendiamo, visto che no, lavorano sempre con i set ricostruiti e si vede. Ecco, hanno fatto un gran lavoro a livello visivo per fare un sacco di riferimenti, di strizzate d'occhio alla situazione, diciamo, politica mondiale attuale, senza, come dire, fare un torto a nessuno, non farlo a tutti senza farlo a nessuno. E questa cosa io l'ho molto apprezzata. È una serie che, una miniserie anzi, in 6 episodi da un'ora, che vede il ritorno di Kate Winslet in TV per la terza volta. Di nuovo per la terza volta su HBO, perché prima c'era stata Mildred Pierce e poi c'era stato Omicidio Easttown. A distanza le prime di 10 anni l'una dall'altra, qui sono 5-6
sì,
anni, insomma,
è
se
vero.
Non sbaglio.
E se non ricordo male, aveva fatto anche una, anche lì, una partecipazione piccola ad una serie Apple che adesso mi sfugge il nome, quella sui cambiamenti climatici, o sbaglio?
C'era anche lei, Extrapolations.
Sì, adesso
se controllo, c'era una rimossa, giuro. Mi fai venire il dubbio? No, sai perché? Perché si è giocato molto su questa cosa, che è la terza volta, che è una di quelle poche attrici che non è che, cioè, che una volta che è entrata nel, come dire, nel sistema miniserie HBO, ci è tornata solo una, solo altre due volte, e le prime due ha vinto l'Emmy, che è l'unica praticamente ad aver fatto questa cosa, attrice a storia che sia. E sarebbe molto divertente se ai prossimi Emmy, che sicuramente sarà nominata, questo l'ho già per scontato, vincesse anche, perché vorrebbe dire che le uniche tre volte che ha fatto una serie nella sua carriera ha anche vinto, che non è una cosa da poco,
no,
diciamo, l'Oscar della TV.
Diciamo che non c'è due senza tre, ecco.
Non c'è due senza tre, quindi vediamo se le porterà fortuna. Allora, rispetto ai ruoli precedenti, anche a quelli cinematografici, e giustamente tu fa un ruolo, cioè, mai visto nella sua carriera, un ruolo molto sulle righe, come tutta la serie, che io immaginavo di trovarmi di fronte a un dramma quando l'ho vista tutta in anteprima, invece in realtà è una comedy farsesca, grottesca, che utilizza proprio la farsa per raccontare tutte le idiosincrasie, le contraddizioni della politica attuale, ma soprattutto di chi la politica la fa, dei governanti, okay? Di chi dovrebbe in teoria guidare il popolo, dovrebbe pensare al bene del popolo, e invece poi guarda, diciamo, nelle stanze del proprio palazzo, del proprio regime. Assistiamo all'ascesa e poi alla caduta di questo regime chiusa in questo palazzo, c'è una regia molto, molto claustrofobica da parte di Stephen Frears e Jessica Hobbs, che insomma di regimi e governi ne sanno qualcosa. Uno viene da The Queen, l'altra viene da The Crown, sì. Quindi insomma già sapevano insomma di cosa stavamo parlando. Allora, è una serie che in realtà sta facendo molto discutere già dai primi episodi, perché è tanto sopra le righe, e per me ha fatto il giro ed è diventata comunque meritevole. C'è chi, ho già letto insomma un po' in giro, sta dicendo eh sì, però è un po' too much, come dire, no? Questa farsesca, questo essere grottesca risulta, ha l'effetto contrario sostanzialmente, di risultare un po' troppo surreale, ok? Però sinceramente, per l'idea di raccontare tutti i regimi senza raccontarne neanche uno, l'attenzione alle scenografie e costumi, l'interpretazione di Kate Winslet, che consiglio in originale perché fa un lavoro sull'accento che sembra un po' l'accento dell'est, un po' l'accento inglese, un po' quello russo, con una sorta di paresi facciale ma fatta apposta, in cui che rileva una sua specie di tic nervoso, no? Di tutto quello che in realtà ha vissuto nella sua vita, che l'ha portata a essere quello che è. E poi un coprotagonista che è Matthias Schoenaerts, che per me è, cioè lui veramente è da Emmy, cioè è stratosferico. Già in realtà l'avevamo visto al cinema in molto Quel sapore di ruggine e ossa, in TV l'anno scorso in Django, nel remake di Francesca Commercini, ma qui devo dire ha superato se stesso, perché interpreta questa sua, questo suo ex soldato che viene assunto come guardia del corpo, appunto, della cancelliera interpretata da Winslet, e iniziano un rapporto che si evolverà nel più disparato dei modi, ma che è un rapporto, diciamo, folle, romantico, ma che supera veramente qualsiasi cosa, e sono riusciti a rendere realistico un rapporto così surreale, e lui davvero è bravissimo.
Anche un ruolo molto fisico,
anche solo
devo
per
dire.
Loro due, come,
no, dicevo, anche un ruolo molto fisico il suo.
Molto molto fisico, che dimostra una sorta di PTSD, no? Lo stress post-traumatico, sì, dopo la guerra, ma allo stesso tempo ci mostra la follia di un uomo del popolo che vorrebbe aiutarlo, il popolo in cui è cresciuto, e vorrebbe, come dire, convincere la cancelliera a farlo, ma si ritrova insomma immerso in queste logiche di palazzo, ecco, diciamo di palazzo proprio, non a caso.
Non a caso.
Anche solo per loro due, per me la serie è da consigliare. Se per voi risulterà, come dire, un po' troppo surreale, un po' troppo grottesca da diventare quasi, tra virgolette, ridicola, un po' lo posso capire, ma secondo me dovreste dare una possibilità.
Una possibilità. Gli episodi sono 6, giusto?
6 da un'ora. E ecco, questo è forse l'altro difetto, che la durata un pochino si fa sentire, visto sentire anche l'argomento, che non è facilissimo, per quanto farsesco. Comunque ci sono, certo, un sacco di termini, di logiche politiche che fanno riferimento anche alla Cina, insomma all'attualità, senza far riferimento all'attualità, come ho detto prima, ecco.
Sì,
alcune dinamiche che un'ora di 60 minuti, 65, si fanno un po' sentire.
Anche il fatto che appunto non si, io non lo so se tu l'hai vista tutta, ma io l'ho visto soltanto 2 episodi, ma mi pare che il nome di questa nazione non venga mai citato, o sbaglio?
Mai citato, ecco, no, quindi, no, è quello, dicevo, sono stati furia.
Non è stato neanche inventato il nome, che magari poteva rimandare, no, con una IVA, INA finale a qualche stato, proprio per evitare.
Bravo,
forse.
Invece no, ma secondo me questo fa parte della sottigliezza, no, della miniserie,
sì,
non
sì,
dire senza dire, perché invece la Cina, Stati Uniti vengono,
certo,
nominati,
vengono nominati,
cognomi,
sì,
no?
Sì, 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 sì,
invece no, è vero, viene sempre nominato,
sì,
il regime.
Il regime,
capito,
esatto,
palazzo,
sì, sì, sì. La NATO, anche insomma l'Alleanza Atlantica,
sì,
tutto,
sì,
quanto,
no, tutti, anche in riferimento agli Stati Uniti, che,
esatto,
hanno salvato tutti, tra virgolette, entrando nelle due guerre mondiali,
sì,
sono un sacco,
sì,
di,
sì, sì,
alla,
sì,
storia, no?
Sì,
ecco, e qui avranno un ruolo simile, diciamo, però ecco, non c'è mai, effettivamente non viene mai nominato. Anche lo stemma è stato inventato, è stato fatto un gran lavoro visualmente, ecco.
Esatto, va bene, la serie abbiamo detto è su Sky e anche quindi su Now, nel corrispettivo dello streaming, e niente, vedetela e poi fateci sapere che cosa ne pensate. Federico, io ti ringrazio, appuntamento come sempre tra 7 giorni, mercoledì prossimo. Un abbraccio,
un abbraccio.
Ciao, 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 ciao Federico,
ciao, ciao, ciao.
Grazie a Federico, grazie anche a voi che ci avete seguito, come sempre numerosi anche questo mercoledì pomeriggio. Vi ricordo che da venerdì, esattamente tra 48 ore all'incirca, troverete anche il podcast su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast, mentre già da domani invece in anteprima lo trovate sul sito di novaradio.info. Ringrazio come sempre il nostro tecnico Stefano Patrizio per la collaborazione, per la puntualità nella pubblicazione del podcast. Grazie a tutti, vi lascio la programmazione di Nova Radio e noi ci sentiamo esattamente tra 7 giorni. Buona serata. La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio. Conduce Daniele Marseglia.